Dicevamo, seconda fase della fortuna gramsciana, come la ricostruisce Baratta, comincia a scendere un certo silenzio sulla scena italiana, comincia a accendersi un coro di voci che discutono sulla scena internazionale. E insomma, l'abbiamo visti varie di questi personaggi: Said, William, Saul, Ranajit Gua, Hobsbawm, parlando delle cose di Baratta, America Latina, Brasile, Argentina, eccetera. E sottolinea Baratta come il tema della traducibilità, traduzione fra le culture, è una delle cose che viene più trasversalmente ripresa tra tutte queste. Tra tutte queste varie letture e voci che se ne fanno in giro per il mondo. E ricomincia a lanciare in questo contesto del 2007 quello che sarà poi, diciamo, il suo punto di riferimento principale nell'iniziativa del 2008, Baratta, cioè il dialogo con l'antropologia. Anche raccontando come tra i due libri che ha fatto lui a distanza ravvicinata su Gramsci, Le rose ai quaderni e Gramsci in contrappunto, diciamo, abbia dedicato molto più spazio nel secondo al dialogo con l'antropologia, nella fattispecie con Cirese, anche perché lui dice: ho capito perché, diciamo, all'inizio ho cercato di tenerlo un po' più a distanza, perché, come abbiamo visto ampiamente le volte scorse, in Cirese c'è una messa in crisi di alcuni passaggi del ragionamento di Gramsci, e tra l'altro, insomma, che facevano scomodo, che mi imbarazzavano, e siccome gli davo ragione, avevo da dargli ragione, ho preferito essenzialmente glissare sulla faccenda. Il tema viene affrontato interamente e sviscerato in Antonio Gramsci in contrappunto, e che era in fase di pubblicazione allora. Ma dice, al di là della lettura specifica di Cirese, nell'opera di Gramsci, Baratta dice, c'è uno spazio dell'antropologia riconoscibile, secondo lui, da due punti di vista. Uno, in termini che potremmo dire antropologia filosofica, ricordiamoci che Baratta è un filosofo, antropologia filosofica, la domanda che abbiamo commentato: che cosa è l'uomo? Torna un paio di volte nei quaderni questa cosa, una appunto ne abbiamo parlato seguendo i ragionamenti di Baratta. Che cosa è l'uomo? È l'apertura di una delle note di Gramsci, e ricordate, Gramsci risponde: la nota è una polemica con la filosofia tradizionale, che dà una risposta al concetto di umanità su base essenzialmente individualista, cioè concentrandosi sull'individuo, e rispondendo che l'uomo è la serie di rapporti che gli individui, sì, fondamentali, istituiscono con gli altri uomini e con la natura, e ciascun individuo è il punto di snodo e di passaggio in cui tutta questa rete di rapporti si annoda. Quindi una visione eminentemente sociale dell'umanità come concetto filosofico. E dall'altro, la nozione di cultura così presente, così allargata e così articolata nei quaderni, da costituire un ingrediente fondamentale di quella lotta egemonica, di quella lotta per l'egemonia, che è un po' uno dei fili conduttori dei ragionamenti di Gramsci. Non c'è lotta per l'egemonia se non c'è lotta culturale, non c'è possibilità di egemonia se non c'è presenza articolata e diffusa di cultura e di operatori culturali, sia dal lato dei subalterni, sia dal lato degli egemoni in carica. E conclude il suo intervento con delle le proposte che conosciamo dal suo libro sul nuovo umanesimo in dialogo con Said, come chiave per il passaggio dalla centralità della cultura europea in direzione della cultura mondiale, e conclude con il riferimento alle tematiche che appunto abbiamo visto in Gramsci in contrappunto di Gramsci sull'unificazione del genere umano, sul nuovo modo di concepire il mondo e la vita che avrebbe dovuto nascere dall'estensione e dal radicamento della filosofia della praxis. E alla fine c'è, se non ricordo male, di questo pezzo di Baratta, un riferimento diretto a quella nota di Gramsci che ritorna varie volte discussa, e anche in queste discussioni di Nuoro viene recitata esplicitamente più volte, quella che comincia con egemonia della cultura occidentale su tutta la cultura mondiale, e che Cirese diceva essere una caduta etnocentrica ed eurocentrica di Gramsci, e Baratta contesta questa visione. Abbiamo visto che Dei, fra tutte le critiche che fa Cirese, dice che su questo, per esempio, è d'accordo con Baratta, ed è fare un addebito, secondo loro, non giusto a Gramsci, perché nel prosieguo di questa nota, appunto, c'è il passaggio, cioè egemonia della cultura occidentale in Gramsci, dice Baratta, è la fotografia dell'esistente, ma non ciò che Gramsci giudica buono e giusto, viceversa ciò che va superato e modificato. E in questa nota, al modo schematico, appunto, degli appunti dei quaderni, ci sono una serie di passaggi che dal primo, egemonia della cultura occidentale sulla cultura mondiale, porta al superamento di questo. Quando Gramsci dice: non è rilevante il fatto che tale nuovo movimento, quello che si origina dalla critica dell'hegelismo, che è il punto alto della cultura occidentale e la nascita della filosofia della praxis, non è rilevante che tale nuovo movimento abbia la sua culla in opere filosofiche mediocri, o perlomeno non in capolavori filosofici. Ciò che è rilevante è che nasce un nuovo modo di concepire il mondo e l'uomo, e che tale concezione non è più riservata ai grandi intellettuali, non è più riservata ai grandi intellettuali, ai filosofi di professione, ma tende a diventare popolare, di massa, con carattere concretamente mondiale, modificando, sia pure con il risultato di combinazioni ibride, il pensiero popolare, la mummificata cultura popolare. Quindi, in queste poche righe, che sono il punto 6 di tutto il suo schemino, c'è tutta l'esemplificazione del movimento, della dinamica che Baratta sottolinea sempre: non solo superamento dell'egemonia della cultura occidentale, ma anche superamento della stessa cultura popolare nel suo trasformarsi. Per cui continua a dire mummificata cultura popolare, così come tutte le connotazioni che abbiamo visto a carico del folklore, ma nella riga prima tende a diventare popolare di massa, cioè quello è il segno di ciò che sta funzionando, di ciò che è giusto, di ciò a cui si deve tendere. Il senso comune è pieno di cose che sono zavorra. Noi tendiamo a un nuovo senso comune. Non è un ossimoro, non è una contraddizione, è appunto il segno di una dinamica, di un movimento. E quindi Baratta giustamente sottolinea la nota che comincia con egemonia della cultura occidentale sulla cultura mondiale, va avanti, prosegue e si avvia alla conclusione, indicando la direzione verso cui andare, compresa il ruolo della subalternità, mummificata oggi se la confrontiamo con l'obiettivo popolare e concretamente mondiale, quindi non più solo occidentale, europea, eccetera, domani come cosa a cui tendere. L'intervento successivo, che è di Miguel Meglino, lo consiglio di guardarlo con particolare attenzione, leggendosi appunto questi materiali, sia perché poi ci sono anche delle riprese successive, addirittura l'anno dopo Baratta ci ritorna con accenni, sia perché è interessante perché offre piste di lettura un po' diverse rispetto a Baratta medesimo, per esempio sulla valutazione della figura di Stuart Hall in relazione alle letture di Gramsci, sia perché fa una serie di ricostruzioni puntuali che ci danno informazioni utili per collocare questi autori che abbiamo incontrato con Baratta e Antonio Gramsci in contrappunto dei cultural studies, dei post-colonial e subaltern studies, e sia perché è un'altra testimonianza, ce ne sono almeno tre in questo 2007, Meglino, Palumbo e Zene, che raccontano di come siano stati in qualche modo visitati da Gramsci e non siano stati loro ad andarsi a cercare Gramsci, cioè sono tre testimonianze di tre persone peraltro assolutamente diverse da tutti i punti di vista, come oggetto di studio, come formazione, eccetera, che non partono come poteva essere per un Cirese o indirettamente per un De Martino o perfino per un Clemente di generazione successiva a Cirese, ma che condivideva una certa formazione di fondo col maestro. Queste generazioni successive, formazioni del tutto diverse, di persone che si occupano di cose e occupandosi di quelle cose, questo autore che per tanti aspetti stava andando in disuso in Italia gli va incontro. Meglino dice: io ho incontrato Gramsci perché mi sono messo a occuparmi di cultural studies e di post-colonial studies, non mi occupavo di Gramsci, non è che siccome mi occupavo di Gramsci per conto mio o avevo studiato Gramsci o in Argentina o in Italia dopo mi sono occupato di queste cose, è il contrario, occupandomi di queste cose ho visto che lì dentro c'era Gramsci e mi sono dovuto occupare anche di Gramsci. Palumbo, che fa Berardino Palumbo, che fa l'africanista, si è formato a Roma con Vinigi Grottanelli, personaggio totalmente alieno da qualsiasi interesse gramsciano, era un personaggio importante dell'antropologia italiana, era un nobile monarchico, rivendicava questa sua cosa spiritosamente, era anche un bravo teatrante, diciamo, andava in giro con un bastone col pomo d'argento, eccetera eccetera, insomma, gli suoi allievi erano etnologi puri, e Palumbo racconta appunto nel suo contributo che lavorando sul Ghana, sugli Nzema del Ghana, capisce che lì non si può fare i conti con la situazione ghanese in termini e gli scontri di potere, le dinamiche di potere che ci sono nella società articolata che sta studiando, con le categorie del vecchio funzionalismo antropologico. Scopre i coniugi Komarov, sudafricani di nascita ma insomma americani di collocazione, che usano Gramsci, poi a modo loro, per leggere esattamente quelle dinamiche nelle società africane. Lui va in Africa, sta in Africa, studia cose africane e incontra Gramsci per una via sudafricana-americana, gli va incontro. Zene, a sua volta, che studia in Bangladesh i fuoricasta, i Dalit, e loro intellettuali loro leggevano Gramsci e pongono questioni che lui dice a me mi hanno ricordato le problematiche gramsciane e mi sono rimesso a occuparmi di Gramsci per questo, per questa cosa. Per cui dai Cultural Studies agli Nzema del Ghana, ai Dalit del Bangladesh, appunto, Gramsci filtra da queste strade per studiosi italiani o di formazione italiana che se lo ritrovano in questa cosa. Quindi diciamo questo era un motivo di interesse trasversale, perché ben tre dei partecipanti al 2007 rendono testimonianza in questo senso. Ma appunto l'intervento di Meglino, al di là di questo dettaglio specifico, è interessante per tutto il filo di ragionamento che segue, che ripeto è anche intessuto di una serie di informazioni puntuali che ci sono utili. Lui è stato, ha scritto cose e ha soprattutto tradotto e curato varie edizioni italiane di Stuart Hall, raccolte antologiche di autori di Cultural and Postcolonial Studies, eccetera. Quindi è uno degli studiosi italiani che se ne è occupato maggiormente. E qui appunto, facendo i conti con questo Gramsci di ritorno, lui dice: guardate, io non parlerò di Gramsci, non mi occupo di Gramsci, mi occupo delle letture che sono state fatte di Gramsci, che ho incontrato, che sono sempre letture non filologiche, non rigorose, delle letture anomale, questo è l'aggettivo che usa lui, un Gramsci anomalo che gli torna in questi autori. Ma dice: a me non mi interessa assolutamente niente di andare a vedere cosa ha veramente detto Gramsci, a me interessa esattamente seguire la pista di queste anomalie, perché queste anomalie derivano dai contesti in cui i vari autori, le varie scuole si trovavano ad operare e che in qualche modo li conducevano a prendere in Gramsci quello che gli serviva per fare i conti, per cercare di capire e intervenire su quei contesti. Quindi in qualche modo, se uno portasse avanti il discorso, naturalmente non lo può sviluppare nell'ambito di un intervento o un convegno, ma lancia diciamo la chiave di lettura, sviluppare la lettura di queste anomalie ci racconterebbe cose sulle caratteristiche del mondo come oggi, perché sono la reazione che i lettori e coloro che cercano di intervenire sul mondo come oggi usano Gramsci. Quindi in qualche modo queste ammaccature e deformazioni del pensiero di Gramsci, rimodellature, rimontaggi e smontaggi all'uso della bisogna concreta del momento, ci parlano anche di quel momento. Capiamo quel momento in funzione di come è stato rimodellato Gramsci per dialogarci. Anche perché dice, fa una serie di osservazioni interessanti, per esempio dice: quasi ogni paese ha prodotto i suoi cultural studies. Se cultural studies, inteso in modo molto generale, vuol dire studi su, interessarsi di cultura popolare e cultura di massa in modo interdisciplinare, perché bene o male la scuola di Birmingham, che è quella che ha diciamo formalizzato la formula Cultural Studies, faceva, ma tutte le nazioni hanno prodotto qualcosa di simile in qualche momento dagli anni 80 in poi. Guarda caso, in molti posti in cui questo si è dato, Gramsci qualcosa ci è entrato ed è stato letto per questi scopi e in questi contesti. Però in fondo appunto non ha un particolare senso confrontare queste scuole o queste correnti fra di loro, semmai sarebbe più interessante fare un lavoro di confrontarle con i loro contesti di provenienza. Fa degli esempi che a lui evidentemente sono più familiari sull'America Latina, Argentina e non solo, in cui la lettura di Gramsci era oggetto di contesa e contestazione proposta in un certo modo dai partiti comunisti filosovietici, quelli ufficiali che magari non contavano nulla ma che esistevano, i movimenti che si sono sviluppati fortemente tra la fine degli anni, tra gli anni 60 e la prima metà dei 70, di tipo guerrigliero fochista di ispirazione guevarista, che contestavano ovviamente i vari establishment comunisti nazionali, e addirittura riletture successive, usi di Gramsci per riletture post-marxiste che superavano entrambi e andavano in direzione liberal-democratica. Gramsci è stato usato in America Latina in tutti e tre questi modi, ovviamente tirando ognuno la coperta dalla propria parte e cercando di dimostrare qual era il vero Gramsci, ma appunto non è poi alla fine questa la cosa interessante, quanto quella di contestualizzarlo nel singolo contesto, appunto. Facendo questo, per esempio, per la Gran Bretagna, Meglino dà una lettura diversa da Baratta del ruolo di Stuart Hall. Baratta, in questa sua formula appunto del nuovo umanesimo che segue le proposte di Said, tende a farci rientrare appunto anche Stuart Hall. Ne abbiamo accennato, anche se non abbiamo esaminato a fondo il capitolo dedicato a Hall nel libro di Baratta. Meglino questo lo contesta abbastanza duramente, ed è interessante appunto come discussione, perché dice: no, Stuart Hall è stato portatore di un'altra voce radicalmente antiumanista e antiuniversalista, cioè nella scuola dei cultural studies, nella corrente, nel gruppo dei cultural studies inglese, c'è stata a un certo punto una cesura fra l'epoca dei fondatori come Raymond Williams e Richard Hogarth, di generazione precedente, gli anni 20, 10 e 20, 18, 20, quando erano nati loro, e Stuart Hall, che viene da fuori, viene dalla Giamaica. Williams era un gallese, se non ricordo male. Lui viene da fuori, è di generazione successiva ed è diventa direttore dopo Hogarth del Centro per gli Studi Culturali di Birmingham, è portatore di un discorso di rottura, di un discorso più forte, più netta di quanto non ci fosse stato prima, dice Meglino, di contestazione di un discorso universalista e umanista. Ci saranno poi domande nella discussione, Angioni che presiedeva la cosa gli chiede di chiarire, eccetera. Il discorso di fondo, e lui poi porta tutta una serie di esempi, per esempio relativi allo sviluppo dei post-colonial e dei subaltern studies in India, in cui il discorso diventa proprio quello di una contestazione di qualsiasi tentativo di porre una particolarità come quella europea, un particolare come quello europeo, come modello universale per la storia del mondo. Quindi quel residuo che abbiamo visto esserci anche in Gramsci, diciamo ben più che un residuo, di filosofia della storia, che è coessenziale a una impostazione marxista, cioè il marxismo è una filosofia della storia, ha al suo interno delle quote di teleologismo, cioè di tendere a un fine, abbastanza connaturate. Leggendo Gramsci, interpretando Gramsci, eccetera, sembra più che legittimo, e questa è la tesi che sposa totalmente Baratta, trovare i germi, le possibilità di letture alternative, di sviluppi alternativi, di intuizioni diverse alternative. Ma comunque è vero che Gramsci è all'interno del marxismo e condivide questo anche perlomeno, magari in compresenza con altre possibili letture, altri possibili accenti, questa tensione universalista. Baratta ne dà una lettura contrappuntistica e dice la possiamo portare e si può leggere degli sviluppi, possiamo immaginare degli sviluppi che avrebbe potuto avere Gramsci in direzione del discorso delle differenze, ricordate, diverso da quello della dialettica degli opposti. Però, come esplicitazione, come esplicita teoria presente in Gramsci, c'è anche la dialettica classica e l'adesione al marxismo, che è una filosofia della storia. Dice Meglino, la lettura che ne viene fatta in questi altri contesti da Hall in poi, l'anomalia che troviamo in questi contesti è una lettura in direzione di un rovesciamento di questo universalismo. Semmai la tendenza è una provincializzazione dell'Europa, cioè il discorso di negazione che ci sia una storia unica per tutti, nella quale a un certo punto il gioco forza riconosce l'egemonia dell'Europa, dell'Occidente, eccetera, ma ci siano viceversa tante storie che seguono i ritmi che si danno nei posti dove si danno e non ci sia motivo di riconoscere una unicità che tutti debba contenere. Meglino, a differenza di Baratta, sottolinea che Hall è, diciamo, il capostipite dei lettori di Gramsci in questa direzione, che poi appunto troverà sviluppi per esempio tra gli indiani dell'India. E questa è quella che appunto Meglino chiama lettura non storicista di Gramsci, che si allontana e porta via Gramsci da una parentela e da un'appartenenza al marxismo classico. C'erano alcuni passaggi che mi sembravano abbastanza chiari per spiegare questa cosa per come la vede lui. Per esempio, a proposito di Stuart Hall, molto chiaramente, dunque, i cultural studies, qui è Meglino che parla, ci dice qui Stuart Hall, i cultural studies costituiscono una sorta di sintomo della disintegrazione in Gran Bretagna della Britishness, ovvero della messa in discussione dell'identità britannica, ma possiamo dire bianca e occidentale, come grande narrazione e come conseguenza della presa di parola dei margini nel centro. Ricordiamoci appunto, lui era un giamaicano che se n'era andato, che aveva raggiunto Londra. Margini nel centro, cioè quei gruppi e movimenti, donne, migranti, nuovi movimenti sociali, che insorgono ora esigendo il riconoscimento della propria differenza, della propria irriducibile singolarità, vale a dire della propria storia. Prosegue Meglino, dal mio punto di vista l'uso più originale delle teorie di Gramsci da parte dei cultural studies può essere rinvenuto non tanto negli studi e ricerche sulla cultura popolare all'interno della società di massa, come spesso si crede, quanto dell'analisi della etnicità, della razza e del razzismo. C'è un titolo di un articolo di Stuart Hall, si chiama proprio così, L'importanza di Gramsci per lo studio della razza e dell'etnicità, che è stato anche tradotto in italiano. Quindi una lettura in direzione di un marxismo molto diverso dal marxismo ortodosso, e in cui il discorso della cultura assume una importanza più larga e più forte di quanto non fosse in origine, e questo, diciamo, suona abbastanza coerente con quello che abbiamo visto tra Crean e Baratta, possibile leggere in Gramsci. Quindi, diciamo, la ricostruzione che porta, per esempio, poi l'esempio dell'India, e questo tornerà con consonante con quello, col contributo di Cosimo Zene finale, e l'interesse per prendere ingredienti come la dinamica egemonia subalternità da parte degli studiosi indiani, a cominciare da Rana Chitgua, in relazione al crollo del progetto di rinnovamento dello Stato indiano dopo la, o meglio, più che crollo, al fallimento del progetto di rinnovamento dello Stato indiano dopo l'autonomia, in cui si assiste essenzialmente a un trasferimento dell'assetto coloniale in nuove mani. E appunto chi contesta questo lo fa a partire da una rivalutazione. Anche qui c'è, come raccontava Meglino per l'America Latina, una dinamica contrappositiva fra partiti comunisti che sono anche andati al potere in singoli stati indiani e movimenti di contestazione anche armati che molto più radicali e che venivano repressi dal potere centrale indiano d'accordo col potere periferico ufficialmente comunista, perché troppo, diciamo, eterogenei ed eterodossi. I subaltern studies in India nascono negli anni 70, esattamente dopo lo sviluppo di questi movimenti, i Naxaliti, che erano di ispirazione maoista, quindi era una contestazione interna al mondo comunista, movimenti contadini armati che venivano repressi dal potere centrale e periferico, magari anche gestito appunto da partiti comunisti, e i subaltern studies che si ponevano come rivalutatori di questo genere di contestazioni, e quindi un elogio della subalternità in funzione, diciamo, di autonomia rispetto alle dinamiche e agli equilibri già stabiliti nell'India postcoloniale col potere centrale, i vari assetti dei vari stati. Quindi una lettura di Gramsci in funzione fortemente contestativa, non nel senso che Foucault come cultura di contestazione, come abbiamo avuto da noi, tutt'altra storia, ma diciamo Meglino sottolinea come ci siano stati proprio delle letture molto radicali e di rimescolamento che andavano, cercavano di trarre da Gramsci degli strumenti teorici per legittimare questo tentativo di rimescolamento della distribuzione dei poteri nell'India post-coloniale, tentativi falliti perché la repressione del potere centrale ha distrutto questo tipo di tentativi, ma diciamo significativamente ci è entrato anche Gramsci come ingrediente teorico di questi movimenti, o perlomeno della loro rilettura da parte di gruppi intellettuali successivamente. E qui appunto, dicevo, c'è un dialogo con un altro contributo di questa prima tornata del 2007, quello di Cosimo Zene, che ha fatto ricerca tra l'85 e il 95 in Bangladesh, e il quale parte, diciamo, nel suo contributo dal commento, e intesse un po' il suo contributo di commenti a un articolo di Rana Chitgua, l'anziano fondatore dei Subaltern Studies in India, che aveva mandato al convegno di Roma del 2007, appunto, che si fanno sempre col 7 per via della morte nel 37 di Gramsci, convegno internazionale su Gramsci a Roma nel 2007, questo articolo di Rana Chitgua, Gramsci in India, omaggio a un maestro, Zenero rilegge e ne parla a partire anche dalla sua esperienza di ricerca di campo, diciamo con l'intento di radicalizzarlo. Lui si è occupato dei fuori casta. Allora, in India la faccenda è complicata perché uno, diciamo, fra le tante articolazioni sociali che ci sono, c'è quella del sistema castale, e il sistema castale prevede anche i fuori casta, che sono quelli, una parte, diciamo, che ne ha studiato Zene, che nella, diciamo, nella letteratura antropologica spesso sono qualificati come gli intoccabili, che però è una definizione non accettata localmente, e la definizione più accettata localmente è quella di Dalit, che vuol dire oppressi. Zene ha studiato i Dalit nel Bangladesh tra l'85 e il 95 e, per esempio, da un lato ha trovato intellettuali Dalit che leggono Gramsci, e quindi, appunto, studiando le cose locali, gli è tornato questo autore, suo conterraneo a doppio titolo, Zen essendo anche sardo oltre che italiano, ma diciamo la riflessione che ha potuto fare a partire dalla sua ricerca sul campo, per esempio, lo conduce a fare una critica agli stessi subaltern studies di Gua, che sono quelli che hanno prodotto l'articolo a cui abbiamo accennato alcune volte, perché, diciamo, è un titolo che Baratta riprende spesso per dialogarci: possono i subalterni parlare della Spivak? E dice Zene, sì, la Spivak, dice, non possono parlare perché se parlassero non sarebbero più subalterni, cioè i potenziali interlocutori non sono in grado di starli a sentire. Ma Zene osserva: amici dei subaltern studies, ma voi i Dalit li avete coinvolti? Cioè, gli intellettuali Dalit fanno parte del vostro progetto? La risposta è no. Dunque, per esempio, c'è un limite anche all'interno del discorso dei subaltern studies, secondo la ricostruzione di Zene, perché, diciamo, degli interlocutori che potrebbero inverare il loro discorso di allargare questi confini del chi può parlare e quanto venga ascoltato chi finora non ha potuto parlare, è un discorso che dovrebbero farsi anche loro stessi, diciamo, perché non hanno tirato dentro nel loro dibattito i pur esistenti, dice lui, avendone incontrati, lettori Dalit di Gramsci. E poi ci sono una serie di altre osservazioni interessanti, diciamo, in dialogo con il saggio di Gua, il quale, diciamo, era abbastanza conosciuto anche per aver connotato in termini gramsciani il dominio coloniale come dominio senza egemonia, dominio puro. Il discorso poi dopo, la complicazione del discorso in India, appunto, è che il progetto, quello che sembrava una possibilità di rinnovamento dato dall'autonomia rispetto al dominio coloniale, di fatto si è semplicemente trasformato in un trasferimento di poteri. E secondo Gua questo deriva da una condivisione di subalternità sostanzialmente fittizia, cioè sotto il dominio coloniale britannico sembrava che tutti gli indiani in qualche modo potessero essere considerati come condividenti questa caratteristica di subalternità, ma di fatto il dominio coloniale, dominio senza egemonia, aveva coperto tutta una serie di differenziazioni interne alla società indiana e di gerarchizzazioni interne alla società indiana, che, levato il tappo dell'amministrazione coloniale, hanno appunto semplicemente preso il posto del dominio coloniale, a quel punto cominciando peraltro a... ci mancano 5 minuti, un momento, a dialogare anche con l'ex dominio coloniale. Quindi diciamo, poi ci sono tutta una serie di altre osservazioni che vabbè, non ricostruiamo, e c'è anche qui un dibattito finale che segnalo la vostra attenzione, Baratta e Meglino, perché c'è uno scambio di chiarimenti, ma più o meno diciamo, le posizioni sono quelle delineate prima. Questo complesso di voci, c'era il contributo di Anne Shostak-Sassoon che è molto interessante perché dall'interno dà tutta una serie di coordinate per leggere il lavoro di Williams e Diol dal punto di vista interno, diciamo, oltre che le ricostruzioni interne di uno studioso pure assai documentato come Meglino. Diciamo, questo complesso di voci messo insieme a Nuoro ci dà una polifonia, appunto, che insomma è abbastanza interessante e ricostruisce un quadro variegato che da... sono anche interessanti le reazioni dei coordinatori Giulio Angioni e Pietro Clemente. Pietro Clemente farà la seconda parte della discussione, che sono invece, essendo entrambi allievi di Cirese tra l'altro, esponenti di quella tradizione italiana che Gramsci lo ha assorbito per qualche decennio e poi lo ha rifiutato, lo ha espulso. Quindi le loro reazioni sono loro che lo ritrovano veramente, un po' assediati da queste voci che vengono a vario titolo dall'esterno, e insomma è una dinamica, una dialettica viva e interessante. La volta dopo, qui per queste cose mi fermerei, se non ci sono, insomma, se ci sono domande dite, e la volta prossima abbiamo in aula A di studi storico religiosi alle 10:30 con il Festival di Storia e Genere 2001, martedì prossimo di nuovo qui, e vorrei chiudere il discorso con diciamo la seduta 2008 delle discussioni nuoresi. Siete stati sufficientemente ecrasetti.